Capitolo 4. La voce nel deserto. Il dottor Stefano R. non cercava la ribellione, cercava solo di restare fedele a un'antica promessa. Mentre intorno a lui le stanze del sapere si riempivano di nuove procedure standardizzate e i volti dei colleghi si facevano distanti, protetti da freddi protocolli burocratici, lui continuava a salire le scale delle case silenziose, portando con sé la sua borsa di cuoio e un'intuizione che si faceva ogni giorno più nitida. «Dottore, hanno detto che non c'è altro da fare se non restare a guardare e attendere che il tempo faccia il suo corso», gli disse una donna anziana mentre l'ombra dell'inquietudine gravava sul letto accanto. Stefano scosse la testa, sentendo il peso di una responsabilità che la dottrina ufficiale sembrava aver smarrito. «Il tempo non cura da solo, signora, e l'osservazione e l'attesa sono solo una maschera per l'impotenza che ci viene imposta». In quelle settimane Stefano riscoprì verità che la narrazione dominante cercava di lasciare ai margini. L'insidia non era invincibile se affrontata con la dedizione del passato e l'uso sapiente di ciò che già si conosceva. Notò che, laddove si interveniva con coraggio e vicinanza, il timore svaniva e il respiro tornava a farsi regolare. Ma questa sua efficacia era, paradossalmente, la sua colpa più grave. Ogni volta che Stefano riportava un barlume di speranza senza affidarsi esclusivamente alla via tracciata dal palazzo, stava, di fatto, compiendo un atto di sabotaggio contro l'infallibilità del sistema. Il centro non chiedeva soluzioni, chiedeva un'adesione unanime a un unico percorso predefinito. Le prime avvisaglie di dissenso arrivarono sotto forma di comunicazioni formali, asettiche come il linguaggio che le aveva generate. «Ti stai allontanando dal sentiero tracciato, Stefano. Il tuo agire crea una dissonanza nel coro. Se ognuno seguisse la propria coscienza, l'intera struttura del piano collettivo rischierebbe di vacillare. Il mio compito è custodire l'individuo, non mantenere l'ordine di una tabella di marcia», rispose lui durante un incontro ufficiale, osservando sguardi che sembravano aver dimenticato il calore umano dietro le statistiche. La reazione fu una progressiva e sottile emarginazione. Il racconto pubblico iniziò a dipingerlo come una figura eccentrica, un uomo che metteva a repentaglio la stabilità generale, ignorando i nuovi canoni del sapere istituzionale. La sua voce venne gradualmente isolata, i suoi risultati ignorati dai grandi registri, quasi come se non fossero mai avvenuti. Stefano si trovò in una solitudine fatta di silenzi. Persino chi condivideva i suoi dubbi, frenato dal timore di perdere la propria posizione, scelse di guardare altrove. Ma l'ostracismo non era il dolore più grande, era la consapevolezza del nuovo patto che veniva stretto sopra la testa delle persone. Vedeva che lo strumento proposto come unica soluzione veniva introdotto con una pressione che non lasciava spazio alla riflessione, mentre le ombre che ne derivavano venivano etichettate come semplici coincidenze. Una sera, nel suo studio immerso nell'ombra, Stefano sfogliò i resoconti delle vite che aveva visto tornare alla luce. Sapeva che la verità risiedeva in quegli sguardi riconoscenti, ma sentiva anche che il sistema era diventato un meccanismo troppo vasto e impersonale per permettere a una singola voce di intaccarne la superficie. La stanchezza di chi scorge la realtà in un mondo di sguardi rivolti altrove iniziò a pesare più del dovuto. Non era solo fatica, era il dolore di chi vede il volto di una nuova autorità indossare il camice di chi, per missione, avrebbe dovuto solo servire la vita.